Radio Krishna Centrale presenta lo Srimad Bhagavatam di Krishna Devaipayan Vyasa. Edizioni Bhaktivedanta. Converso sanscrito originale, traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Un programma di RKC. Radio Krishna Centrale, a cura di Yadunandana Das e Revati Rupeshwari Devi Dasi. Per informazioni, visitate il sito radiokrishna.com. Srimad Bhagavatam, primo canto. Prefazione. Dobbiamo saper riconoscere ciò che manca alla società di oggi, non più limitata come nel Medioevo dalle frontiere che separano le comunità tra loro. La società umana ha guadagnato in ampiezza e tende oggi verso uno stato mondiale comune a tutti. Secondo lo Srimad Bhagavatam, gli ideali del comunismo spirituale sono fondati sull'unità della razza umana, anzi sull'unione delle energie di tutti gli esseri viventi. E tutti i pensatori moderni hanno avvertito la necessità di raggiungere questi ideali. Lo Srimad Bhagavatam risponde realmente a questa esigenza di universalità che anima la società umana. Inizia perciò con l'aforisma Jamadi Asayataha della filosofia del Vedanta, volendo così affermare l'ideale di una causa comune. Al giorno d'oggi, l'umanità non si trova più nell'ignoranza in un certo senso. Ha compiuto notevoli progressi nel campo degli agi materiali, dell'educazione e dello sviluppo economico. Ma in qualche punto dell'organizzazione sociale esiste una falla e per questo scoppiano grandi conflitti e spesso anche solo per ragioni insignificanti. Abbiamo dunque bisogno di un'indicazione che ci permetta di realizzare l'unione degli uomini attraverso cui conseguire un fine comune nella pace, nella fratellanza e nelle prosperità. Questa esigenza sarà soddisfatta solo dallo Srimad Bhagavatam, opera culturale che mira alla rispiritualizzazione dell'umanità intera. Questo testo dovrebbe dunque trovare posto nelle scuole e nelle università, anche perché il grande devoto e studente Prahlad Maharaj lo definisce come il mezzo per trasformare la faccia demoniaca della società. Kumara Acharya Prayo, Dharmam Bhagavati Ha, Durlabham Manusham Janma, Tadapi Adurvam Artadam. I contrasti e le discorde che travagliano la società umana nascono per mancanza di principi fondati sull'esistenza di Dio. Dio esiste ed è onnipotente. Da Lui tutto emana, da Lui tutto è sostenuto, in Lui tutto si riassorbe e riposa al tempo dell'annientamento. Esiste una fonte ultima di tutto, anche se la scienza non ha fatto gli sforzi necessari per scoprirla. Il meraviglioso Bhagavatam, o Srimad Bhagavatam, studia questa sorgente ultima in modo razionale, convincente e autorevole. Lo Srimad Bhagavatam è la scienza spirituale che ci permette di conoscere non solo la sorgente ultima di ogni cosa, l'essere supremo, ma anche la relazione che ci unisce a Lui e ci informa che il nostro dovere è di agire per migliorare la società umana in base a questa conoscenza infallibile. È un testo denso di potenza spirituale, compilato in lingua sanscrita e ora disponibile in italiano, in una versione molto elaborata, in modo che una lettura approfondita sia sufficiente per conoscere perfettamente Dio e rendere il lettore in grado di potersi difendere da ogni attacco ateo. ma soprattutto il lettore dello Srimad Bhagavatam riuscirà a fare in modo che anche gli altri accettino Dio come realtà vivente. Lo Srimad Bhagavatam inizia con la definizione di sorgente ultima. È il commento autentico del Vedanta Sutra, ad opera dello stesso autore, Srila Vyasadeva. E i suoi primi 9 canti costituiscono una progressiva ascesa verso la verità della realizzazione di Dio. L'unica condizione richiesta per affrontare lo studio di questa grande opera di conoscenza trascendentale è di procedere gradualmente, con attenzione, senza andare troppo in fretta e senza inoltrarsi a caso nella lettura. Come se si trattasse di un libro qualunque, si deve leggerla capitolo per capitolo e nell'ordine in cui sono scritti. L'opera presenta il testo sanscrito originale di ogni verso, la traslitterazione in caratteri romani, la traduzione letterale, quella letteraria e la spiegazione del verso. In questo modo, uno studio attento dei primi 9 canti dell'opera condurrà certamente alla realizzazione di Dio. Il 10° canto si distingue dai primi 9 perché tratta direttamente delle sublime attività della persona divina, Sri Krishna. Non si può cogliere il significato di questo canto senza prima aver letto con attenzione i precedenti 9. L'intera opera comprende 12 canti, indipendenti l'uno dall'altro, ma è preferibile per tutti una lettura di passi brevi e successivi. L'opera è molto voluminosa, perciò ho pensato di presentarla in numerosi volumi di qualche centinaio di pagine ognuno, per venire incontro al lettore evitandogli un eccessivo sforzo fisico o intellettuale. Riconosco la mia incompetenza a presentare questo primo volume dello Srimad Bhagavatam, ma rifacendomi a un'affermazione stessa dell'opera, spero di nonostante tutto coloro che esercitano un'influenza determinante sulla società sapranno riceverlo come merita. Le opere che descrivono le glorie assolute del nome, della fama, della forma e dei divertimenti del Signore Supremo infinito sono di ispirazione puramente spirituale e le parole sublimi che riempiono le loro pagine sono destinate a rivoluzionare le abitudini empie delle civiltà deviate di questo mondo. Anche se la loro stesura presenta qualche irregolarità, queste scritture sono sempre ascoltate, cantate e accolte da tutti gli uomini puri che sono animati da una profonda onestà. Srimad Bhagavatam 1, capitolo 5, verso 11. Introduzione. I concetti di Dio e di verità assoluta non sono esattamente allo stesso livello, sebbene si riferiscano entrambi alla stessa realtà. L'oggetto dello Srimad Bhagavatam è la verità assoluta. Dio designa il controllore supremo, mentre verità assoluta indica il summum bono, la sorgente ultima di tutte le energie. Non possono sussistere opinioni contrastanti sulla natura personale di Dio come controllore supremo, perché un controllore non può essere impersonale. È vero che le forme odierne di governo, e in particolare quella democratica, si possono considerare, fino a un certo punto, impersonali, ma in ultima analisi il capo di Stato rimane sempre una persona, e l'aspetto impersonale del governo è subordinato al suo aspetto personale. Similmente, quando ci riferiamo a una qualsiasi autorità, dobbiamo ammettere l'esistenza di un elemento personale. E come esistono differenti personalità dei diversi settori dello Stato, esistono anche numerosi dei di minore importanza. Secondo la Bhagavad Gita, ogni essere che possiede qualche particolare potere di natura straordinaria è un vibhutimat sattva, cioè un essere che il Signore ha dotato di poteri. Esistono anche numerosi vibhutimat sattva, controllori o dei, ciascuno dotato di poteri specifici, ma la verità assoluta è una senza secondi. Lo Srimad Bhagavatam designa questa verità assoluta, o summum bonum, col termine Param Satyam. L'autore dello Srimad Bhagavatam, Srila Vyasadeva, offre dapprima il suo rispettoso omaggio al Param Satyam, la verità assoluta che, come sorgente ultima di tutte le energie, è anche la persona suprema. I dei, i controllori secondari, sono senza dubbio persone, ma il Param Satyam, che conferisce loro il potere di dominare, è la persona suprema. Spesso si designano questi esseri dotati di poteri col termine sanscrito Ishvara, controllore, ma la persona suprema si chiama Parameshvara, Ishvara supremo. La persona suprema, il Parameshvara, possiede la conoscenza suprema e poiché non trae il suo potere da nessun'altra fonte oltre se stesso, egli è supremamente indipendente. Le scritture vediche considerano Brahma il Dio supremo, alla testa di tutti gli altri dei, Indra, Chandra, Varuna, eccetera. Ma lo Srimad Bhagavatam afferma che neanche Brahma è indipendente nell'ottenere il suo potere e la sua conoscenza. Egli ricevette questa conoscenza nella forma dei Veda dalla persona suprema, che si trova nel cuore di ogni essere. La persona suprema conosce ogni cosa, direttamente e indirettamente. Gli esseri individuali, persone anche essi, ma frammenti infinitesimali della persona suprema, possono conoscere direttamente o indirettamente ciò che riguarda il proprio corpo, ma la persona suprema conosce tutto, sia della sua natura interna, sia di quella esterna. Le parole Jamadhyasa suggeriscono che la fonte di ogni creazione, di ogni sostegno e di ogni distruzione è la stessa persona suprema, che ha una coscienza infinita. Anche con la scarsa conoscenza di cui disponiamo attualmente, possiamo capire che niente vivente o inanimato proviene dalla materia, ma al contrario, è la materia inerte che trae origine da ciò che è vivente. Per esempio, il corpo materiale, al contatto con l'essere vivente, diventa un organismo animato. Gli uomini di scarsa conoscenza credono erroneamente che l'essere vivente sia quella meravigliosa macchina che è il corpo, mentre in realtà la macchina fisica trova la sua ragione di esistere nell'essere vivente e diventa completamente inutile non appena la scintilla vivente l'abbandona. Similmente, la fonte primordiale dell'energia materiale nella sua totalità è la persona suprema. Tutti i testi vedici ribadiscono questa affermazione e tutti i maestri della scienza spirituale hanno accettato questa verità. Il principio di vita è detto Brahman. Uno dei più grandi acharya o maestri spirituali, Sripada Shankaracharya, insegnava che il Brahman è la sostanza intrinseca, mentre la manifestazione cosmica rappresenta l'esteriorizzazione di questa sostanza in differenti categorie. La sorgente originale di tutte le energie è il principio attivo sia della sostanza sia delle manifestazioni, principio che si deve logicamente accettare come la persona suprema. Come persona suprema, egli possiede coscienza del passato, del presente e del futuro, insieme alla conoscenza dei minimi particolari della sua creazione, sia materiale che spirituale. Una creatura imperfetta ignora persino i meccanismi del proprio corpo, assorbe il cibo, ma non sa come si trasforma in energia e come mantenga in vita il suo corpo. Una creatura perfetta, invece, conosce tutti questi meccanismi e la persona suprema, infinitamente perfetta, conosce naturalmente i particolari di tutto. Perciò lo Srimad Bhagavatam designa la persona perfetta col nome di Vasudev, colui che dimora ovunque, in piena coscienza e pieno controllo di tutte le sue energie. Tutto questo è spiegato chiaramente nello Srimad Bhagavatam e ogni lettore è invitato a studiarlo con attenzione critica. Nell'età in cui viviamo, Sri Chaitanya Mahaprabhu, il Signore Supremo stesso, predicò lo Srimad Bhagavatam attraverso il proprio esempio, uniformando la sua intera vita agli insegnamenti che diffondeva. Con la sua infinita misericordia, ha facilitato la comprensione del contenuto dello Srimad Bhagavatam. È essenziale che lo Srimad Bhagavatam, o libro Bhagavat, sia trasmesso dalla persona Bhagavat. Si chiama così la persona che ha fatto della sua vita l'esempio stesso degli insegnamenti dello Srimad Bhagavatam. Poiché Sri Chaitanya Mahaprabhu è Dio, la persona suprema e assoluta, egli è contemporaneamente Bhagavan e Bhagavat, in persona e in vibrazione sonora. Essendo l'universale, egli desiderava che si predicasse lo Srimad Bhagavatam in ogni angolo della terra e fossero in particolare gli uomini nati in India a predicarlo. Lo Srimad Bhagavatam è la scienza di Krishna, l'assoluta persona divina, di cui la Bhagavad Gita dà una conoscenza preliminare. Sri Chaitanya ha detto che chiunque possieda la scienza di Krishna, contenuta nello Srimad Bhagavatam e nella Bhagavad Gita, diventerà, indipendentemente dalla sua condizione precedente, un predicatore o un precettore autorizzato della scienza di Krishna. Il mondo attuale ha bisogno della scienza di Krishna per alleviare le sofferenze dell'umanità e noi semplicemente chiediamo ai capi di tutte le nazioni di accettare la scienza di Krishna per il loro bene, per il bene della società e quello dell'umanità intera. Capitolo 1. Le domande dei saggi. Verso 1.
Om namo Bhagavate Vasudevaya. Janmadyasya tonvaya dittaratascharateshvabhigya swarat. Tene brahma hridaya adi kavaye muhyanti yat surayah. Tejo varimridang yathavinimayo yatra trisaragom rasha. Dhamna svina sadanirastakuhakang satyang parang dhimahi.
Traduzione. I miei rispettosi omaggi a Sri Krishna, figlio di Vasudeva, che è Dio, l'onnipresente persona suprema. Medito dunque su Sri Krishna, la verità assoluta, la causa prima di tutte le cause della creazione, mantenimento e distruzione di tutti gli universi manifestati. Egli è direttamente e indirettamente cosciente di tutte le cose manifestate ed è indipendente perché non c'è altra causa al di là di lui. In origine, lui e nessun altro insegnò la conoscenza vedica al primo essere creato, Brahmaji, nel suo cuore. Per suo volere, questo mondo, semplice miraggio, assume un aspetto tangibile anche per i grandi saggi ed esseri celesti. Per suo volere, gli universi materiali, prodotti illusori delle tre influenze della natura materiale, appaiono come l'immagine stessa della realtà. Medito dunque su di lui, Sri Krishna, che è la verità assoluta, eternamente vivente nel suo regno trascendentale, per sempre libero dalle illusorie manifestazioni del mondo materiale. Spiegazione. Questo omaggio a Dio, Vasudeva, si rivolge direttamente a Sri Krishna, il divino figlio di Vasudeva e Devaki. Krishna è Dio, come confermerà in modo elaborato l'intera opera. Sri Vyasadeva afferma che Krishna è Dio, la persona suprema, nella sua forma primordiale. Tutte le altre forme sono emanazioni plenarie, dirette o indirette, oppure emanazioni di queste emanazioni. Srila Jiva Goswami, a sua volta, sviluppa ulteriormente l'argomento nel suo Krishna Sandarbha e Brahma, primo essere creato, e studia in modo sostanziale Sri Krishna nel suo trattato La Brahma Samhita. Anche la Samaveda Upanishad stabilisce che Sri Krishna è il divino figlio di Devaki. La preghiera che costituisce questo verso si apre dunque con l'affermazione che Sri Krishna è il Signore originale. Se si vuole attribuire un nome alla persona suprema e assoluta, deve essere il nome di Krishna, che significa l'infinitamente affascinante. In molti passi della Bhagavad Gita, Krishna stesso afferma di essere il Signore Supremo. Ciò è confermato da Arjuna e da numerosi grandi saggi come Narada, Vyasa e molti altri. Anche il Padma Purana insegna che tra gli innumerevoli nomi di Dio predomina quello di Krishna. Così, sebbene il nome di Vasudeva designi anche un'emanazione plenaria di Dio e tutte le forme del Signore non siano differenti da Vasudeva, il nome si applica in questo verso al divino figlio di Vasudeva e Devaki. Su di lui, Sri Krishna, meditano costantemente i Paramahansa, i più perfetti tra coloro che sono nell'ordine di rinuncia. Vasudeva Sri Krishna, dunque, è la causa di tutte le cause. Tutto ciò che esiste emana da lui. Come? Lo spiegheranno i successivi capitoli dello Srimad Bhagavatam. Mahaprabhu Sri Chaitanya ha definito quest'opera il Purana Immacolato, perché essa racchiude la narrazione trascendentale di ciò che riguarda il Signore Supremo, Sri Krishna. Lo Srimad Bhagavatam è illustre anche per la sua storia gloriosa. Srila Vyasadeva, dopo aver raggiunto la piena maturità nella conoscenza spirituale, scrisse quest'opera magistrale sotto la guida di Sri Naradaji, il suo maestro spirituale. Vyasadeva aveva già messo per iscritto tutti gli altri testi vedici, i quattro Veda, i Vedanta Sutra, o Brahma Sutra, il Purana, il Mahabharata e tanti altri. Tuttavia era ancora insoddisfatto del suo lavoro e Narada, il suo maestro spirituale, lo capì. L'insegnò allora di descrivere le attività trascendentali del Signore Supremo, Sri Krishna, e l'impresa sfociò nel decimo canto di quest'opera. Ma per cogliere la sostanza del decimo canto si deve prima affrontare lo studio sistematico delle categorie di questa sostanza, che sono spiegate nei canti che precedono il decimo. Chi possiede una mente filosofica è portato a ricercare le origini della creazione. Di notte, osservando le stelle, si chiede quali esseri potrebbero abitarle. Tale interrogativo è proprio dell'uomo, perché egli possiede un grado di conoscenza più elevato degli animali. L'autore dello Srimad Bhagavatam risponde direttamente a tutte queste domande in queste pagine e le afferma che Sri Krishna è l'origine dell'intera creazione. Egli non solo è il creatore dell'universo, ma anche il suo distruttore. Per suo volere, la manifestazione cosmica è creata in un preciso momento, mantenuta per un certo tempo e poi annientata. La volontà suprema si trova dunque sullo sfondo di tutti gli avvenimenti cosmici. Naturalmente, atei di ogni genere negano l'esistenza di un creatore, ma questo atteggiamento rivela solo la loro scarsa conoscenza. Gli scienziati di oggi, per esempio, hanno potuto con la loro intelligenza costruire e lanciare nello spazio satelliti che procedono sotto il loro controllo, a grande distanza. Similmente, tutti gli universi, coi loro innumerevoli pianeti e stelle si muovono sotto il controllo dell'intelligenza del Signore Supremo. Le scritture vediche ci insegnano che la verità assoluta, Dio, la persona suprema, è il primo tra tutti gli esseri viventi. Da Brahma, primo essere creato, alla più minuscola formica, tutti sono esseri viventi individuali. Anche quelli superiori a Brahma possiedono un'individualità propria. Anche la persona suprema è un essere vivente e, come tutti gli altri, possiede un'identità individuale. Ma il Signore Supremo, o il Supremo Essere Vivente, ha un'intelligenza suprema e possiede un'infinita varietà di energie e di potenze inconcepibili. Se il cervello umano può creare cose meravigliose come un satellite artificiale, un cervello superiore è certo capace di meraviglie infinitamente più grandi. Ogni persona di buon senso si arrenderà facilmente all'evidenza, ma gli atei rifiutano ostinatamente questa evidenza. Srila Vyasadeva riconosce, senza esitare, l'intelligenza suprema come il Parameshvara. Offre dunque tutto il suo rispetto a questa intelligenza suprema, che egli designa col termine Para, indicando così che si tratta del Parameshvara, Dio, la persona suprema. Questo Parameshvara è Sri Krishna, come confermano la Bhagavad Gita e le altre opere di Sri Vyasadeva, in particolare lo Srimad Bhagavatam. Nella Bhagavad Gita, il Signore afferma che non esiste altro Paratattva, o Summum Bonum, oltre se stesso. Perciò Sri Vyasadeva offre subito la sua adorazione a Sri Krishna, l'unico Paratattva, le cui attività trascendentali saranno descritte in particolare nel 10° canto di quest'opera. Persone senza scrupoli tralasciano i primi canti per passare subito al 10° e in particolare ai 5 capitoli che descrivono la danza rasa del Signore. Ma per avvicinarsi a questa parte dello Srimad Bhagavatam, la più confidenziale di tutta l'opera, è richiesta una perfetta realizzazione nella conoscenza trascendentale del Signore, altrimenti si interpreterà male la natura dei venerabili divertimenti trascendentali di Krishna, come la danza rasa e i suoi amori con le gopi. Questo argomento è altamente spirituale e soltanto le persone liberate che hanno raggiunto il livello del Paramahansa possono gustare il nettare sublime della danza rasa. Srila Vyasadeva dà quindi al lettore la possibilità di sviluppare gradualmente la realizzazione spirituale prima di farle gustare veramente l'essenza dei divertimenti del Signore. Perciò egli invoca un elemento del mantra Gayatri, di Mahi, io medito. Questo mantra è destinato alle persone spiritualmente avanzate. Si devono dunque acquisire le qualità brahminiche, cioè situarsi perfettamente nella virtù, per trarre pieno beneficio dal canto del Gayatri e infine raggiungere alla percezione della natura trascendentale del Signore e alla realizzazione sublime della sua persona, del suo nome, della sua fama e di tutto ciò che lo circonda. Lo Srimad Bhagavatam costituisce lo studio della Svarupa del Signore Supremo, manifestata attraverso la sua potenza interna, ben distinta dalla sua potenza esterna, che fa apparire l'universo materiale di cui abbiamo esperienza. Srila Vyasadeva stabilisce in questo shloka una distinzione netta tra le due potenze. Srila Vyasadeva afferma che la manifestazione della potenza interna è reale, mentre la manifestazione dell'energia esterna nella forma di esistenza materiale è illusoria e temporanea, come un miraggio nel deserto. Non c'è vera acqua nel miraggio, ma soltanto la visione dell'acqua. L'acqua vera è altrove. Similmente, la creazione materiale manifestata si presenta a noi come la realtà assoluta, ma non è altro che l'ombra di questa realtà che si trova nel mondo spirituale. La verità assoluta appartiene al mondo spirituale e non al mondo materiale. Nel mondo materiale ogni verità è relativa, dipende cioè da fattori esterni ad essa. Questa creazione cosmica risulta dall'interazione delle tre influenze della natura e le manifestazioni temporanee che vi si trovano sono create in modo da offrire un'illusione di realtà per la mente smarrita dell'anima condizionata, che appare in differenti specie di vita, comprese quelle degli esseri celesti più evoluti come Brahma, Indra, Chandra e altri. Non c'è realtà nel mondo manifestato. Se appare reale è solo perché altrove, nel mondo spirituale, esiste una realtà vera, dove il Signore Supremo vive eternamente insieme con tutto ciò che lo circonda. L'ingegnere capo di una costruzione elaborata non interviene personalmente nei lavori, ma ne conosce ogni sviluppo, direttamente e indirettamente, perché tutto si svolge sotto la sua direzione. Similmente, il Signore Supremo, che è il supremo ingegnere di questa creazione cosmica, ne conosce i minimi particolari, sebbene tutto avvenga per opera degli esseri celesti. Da Brahma fino all'insignificante formica, nessuno è indipendente nella creazione materiale. La mano del Signore è visibile ovunque. Da Lui soltanto emanano gli elementi materiali e le scintille spirituali. E tutto ciò che esiste in questo mondo è dovuto solo all'interazione di queste due energie, materiale e spirituale, che emanano dalla verità assoluta, la persona suprema, Dio, Sri Krishna. Un chimico può arrivare a produrre l'acqua in laboratorio, unendo idrogeno e ossigeno, ma egli agisce sempre sotto la direzione del Signore Supremo, senza considerare che gli elementi che manipola sono anche essi forniti dal Signore. Il Signore conosce tutto, direttamente e indirettamente. Conosce ogni cosa nei minimi particolari, ed è sempre perfettamente indipendente. È paragonata a una miniera d'oro e le diverse creazioni materiali nelle loro innumerevoli forme sono paragonate a oggetti fabbricati con l'oro. L'oro dei diversi oggetti, anelli, collane, ornamenti vari, ha le stesse proprietà dell'oro nella miniera. Sono uguali sul piano qualitativo, ma differiscono per la quantità. Perciò si afferma che la verità assoluta è simultaneamente differente e non differente da tutto ciò che esiste. Niente è assolutamente uguale alla verità assoluta, ma allo stesso tempo niente è indipendente dalla verità assoluta. Da Brahma, che dirige la creazione di questo universo, fino all'insignificante formica, tutte le anime condizionate sono impegnate senza eccezione nell'atto di creare, ma nessuna è indipendente dal Signore Supremo. Il materialista crede a torto di essere l'unico creatore. Ciò è detto Maya, illusione. A causa della sua scarsa conoscenza, il materialista non può vedere più in là dei suoi sensi imperfetti e giunge così a credere che la materia si formi da sola, senza l'aiuto di un'intelligenza superiore. Ma Srila Vyasadeva rifiuta in questo sloka tale tesi, poiché il tutto completo, la verità assoluta, è la sorgente di tutto ciò che esiste, niente è indipendente dal corpo della verità assoluta. Come noi ci rendiamo conto di tutto ciò che accade al nostro corpo, così l'assoluto ha direttamente e indirettamente conoscenza di tutto ciò che avviene all'interno della creazione, che rappresenta il suo corpo. Lo Shruti Mantra afferma inoltre che il tutto assoluto, il Brahman Supremo, è la sorgente ultima di tutto ciò che esiste. Tutto emana da Lui, tutto è mantenuto da Lui e infine tutto rientra in Lui. Questa è la legge della natura. E lo Smriti Mantra dice la stessa cosa quando afferma che la sorgente di cui tutto emana all'inizio di un'era di Brahma e in cui tutto ritorna alla fine è la verità assoluta, il Brahman Supremo. Gli scienziati materialisti danno per scontato che la fonte ultima del nostro sistema planetario è il Sole, ma sono incapaci di spiegare l'origine del Sole. Secondo le scritture vediche, Brahma, che si può paragonare al Sole, non è il creatore originale. Questo sloka afferma chiaramente che ieri ricevete il sapere vedico dal Signore Supremo. Si potrebbe obiettare che Brahma, essendo l'essere vivente originale, non avrebbe potuto ricevere questi insegnamenti, poiché non vi era nessun essere vivente a quel tempo. Come insegna questo verso, il Signore ispirò Brahma affinché questo potesse adempiere la funzione di secondo creatore. Così, l'intelligenza suprema, sullo sfondo di ogni cosa creata, è la persona divina e assoluta, Sri Krishna. Nella Bhagavad Gita, Krishna afferma di essere il solo a dirigere l'energia creatrice, la Prakriti, che costituisce la totalità della materia. Srila Vyasadeva non adora dunque Brahma, bensì il Signore Supremo, che guida le attività creatrici di Brahma. In questo sloka, le parole Abhigya e Svarat hanno un'importanza particolare perché sottolineano la differenza tra il Signore Supremo e tutti gli altri esseri viventi. Nessuno, oltre il Signore, è Abhigyat, perfettamente cosciente di tutto, o Svarat, perfettamente indipendente. Anche Brahma deve meditare sul Signore Supremo se vuole creare. E che dire dei grandi scienziati come Einstein? Il cervello di tali scienziati non è certamente una creazione umana. Nessun uomo di scienza è in grado di produrre un'intelligenza di questi scienziati. Che dire ancora degli atei sconsiderati che disprezzano l'autorità del Signore? Neppure gli impersonalisti mayavadi, che si vantano di diventare uno col Signore, sono abhigyato svarat. Questi impersonalisti si sottopongono a diverse austerità per acquisire la conoscenza e fondersi nell'assoluto, ma poi finiscono quasi sempre col dipendere da qualche ricco discepolo che fornisce loro i fondi necessari alla costruzione di templi e monasteri. Atei come Ravana e Hiranyakashipu si sottopongono anche essi a dure penitenze per acquisire il potere di sfidare l'autorità del Signore. Ma sebbene avessero ottenuto alcuni poteri, furono in ultimo ridotti all'impotenza e niente fu loro possibile di fronte al Signore, quando apparve nella forma di morte crudele. Questa è anche la sorte degli atei moderni, che osano sfidare l'autorità del Signore, poiché la storia si ripete. Se l'uomo trascura l'autorità del Signore, la natura e le sue leggi lo puniscono. Questo è confermato nella Bhagavad Gita col famoso verso Yada Yada Hi Dharmasya Glani. Ogni volta che in qualche luogo dell'universo la spiritualità declina e l'irreligione avanza, o discendente di Bharata, io vengo in persona. Bhagavad Gita 4.7. Tutti gli Shruti Mantra confermano l'infinita perfezione del Signore Supremo. Ci informano che il Signore, perfezione totale, getta uno sguardo sulla materia e la impregna di esseri viventi, parti integranti della sua persona. Gli esseri viventi sono scintille spirituali che Egli semina nella vasta creazione materiale. Allora le energie creatrici si mettono in movimento per generare tante meraviglie. Un ateo potrebbe affermare che Dio non sarebbe altro che un meccanico. Ma, naturalmente, Dio è il più grande perché può creare meccanismi maschili e femminili dotati del potere di riprodursi. Gli esseri maschili e femminili delle differenti specie generano innumerevoli altri corpi appartenenti alla stessa specie senza che Dio debba guidarli ancora. Se l'uomo sapesse creare una coppia di macchine capace di produrre altre macchine, indipendentemente dal suo intervento immediato, allora si potrebbe dire che la sua intelligenza si avvicina a quella di Dio. Ma è cosa irrealizzabile. Tutte le macchine sono create dall'uomo, una ad una. Nessuno raggiunge quindi la perfezione creatrice di Dio. Perciò, egli è detto Asamma Urdhava, nessuno gli è superiore o uguale. Il Param Satyam, la verità suprema, può essere solo colui che non ha né superiori né uguali. Gli Shruti Mantra lo confermano quando insegnano che prima della creazione dell'universo materiale esisteva solo il Signore, il Maestro Assoluto, e fu Lui a istruire Brahma nel sapere vedico. Tutti debbono obbedirli senza riserve e chiunque aspiri a liberarsi dalla schiavitù della materia deve abbandonarsi a Lui, come conferma anche la Bhagavad Gita. Se l'uomo non si abbandona ai piedi di loto del Signore Supremo, certamente cadrà nella confusione. Solo quando un essere ha l'intelligenza di abbandonarsi ai piedi di loto di Krishna può riconoscere in piena coscienza che Krishna è la causa di tutte le cause, come insegna la Bhagavad Gita, e soltanto allora può diventare un Mahatma, una grande anima. Tali anime sono molto rare. Infatti, sono le uniche a comprendere che il Signore Supremo è la causa prima di tutto ciò che esiste. Egli è il Paramà, la verità ultima, poiché ogni altra verità è relativa a Lui. Egli è onnisciente ed è sempre libero dall'illusione. Alcuni intellettuali mayavadi sostengono che lo Srimad Bhagavatam non sia opera di Shri Vyasadeva. Alcuni di loro insinuano perfino che si tratti di una creazione moderna dovuta a un certo Vopadev. Per confutare queste infondate credenze, Sri Sridhara Swami fa notare che numerosi tra i più antichi Purana fanno riferimento allo Srimad Bhagavatam. Il primo shloka dello Srimad Bhagavatam inizia col mantra Gayatri e il Matsya Purana, il più antico fra tutti i Purana, menziona proprio questa invocazione della Gayatri all'inizio dello Srimad Bhagavatam per mettere in evidenza che numerose opere dell'insegnamento spirituale iniziano con questo mantra. Quanto all'importanza dello Srimad Bhagavatam, numerosi avvenimenti lo confermano in modo indiscutibile. Per esempio, la storia di Vritasura mostra che chiunque faccia dono di questa grande opera durante una notte di luna piena raggiunge la più alta perfezione dell'esistenza tornando a Dio. Altri Purana mettono in rilievo le dimensioni di quest'opera maestosa, scritta in 12 canti e con un totale di 18.000 sloka. Il Padma Purana riporta anche una conversazione tra il saggio Gautama e Ambarisha Maharaj, nel corso della quale il saggio consiglia al re di leggere regolarmente lo Srimad Bhagavatam se desidera liberarsi dai legami della materia. Non dovrebbe dunque sussistere più alcun dubbio sul valore e l'autenticità di questo testo. D'altra parte, nel corso degli ultimi 500 anni, numerosi studiosi eruditi acharya, come Jiva Goswami, Sanatana Goswami, Vishwanath Chakravarti, Vallabhacharya e numerosi altri saggi apparsi dopo Sri Chaitanya, compilarono elaborati commenti sul Bhagavatam. ogni studente serio dovrebbe interessarsene se vuole gustare pienamente il messaggio trascendentale dello Srimad Bhagavatam. Srila Viswanath Chakravarti Thakur ha trattato soprattutto la psicologia sessuale nella sua forma pura, adirasa, libera da ogni ebbrezza materiale. L'intera creazione materiale si muove sul principio della vita sessuale. Nella società moderna, la vita sessuale è il centro di ogni attività. Ovunque ci si volti, si vede predominare la vita sessuale. Ma la vita sessuale materiale non è che un riflesso di formato del principio di piacere nella sua forma pura, originale, che trova la sua piena realtà nel mondo spirituale, nella verità assoluta. Questa è un'altra occasione per comprendere che la verità assoluta non può essere impersonale. Altrimenti, come potrebbe essere la sede di una sessualità? Ma di una sessualità pura. Mettendo l'accento sull'aspetto impersonale della verità assoluta, i filosofi impersonalisti hanno indirettamente incoraggiato l'abominevole sessualità materiale. E gli uomini, ignoranti della vita sessuale nella sua forma pura e spirituale, si abbandonano alle attività pervertite della sessualità materiale, che essi vedono come le uniche reali. Ma una differenza fondamentale esisterà sempre tra la vita sessuale spirituale e quella sessuale generata dalle condizioni malsane del mondo materiale. Lo Srimad Bhagavatam eleverà gradualmente il lettore sincero, libero da ogni pregiudizio, fino alla più alta perfezione spirituale e gli permetterà di trascendere i tre modi dell'azione materiale, cioè l'azione interessata, la ricerca filosofica e il culto di divinità come descritto nei Veda. Avete ascoltato lo Srimad Bhagavatam di Krishna Devaipayan Vyasa, edizioni Bhaktivedanta, con verso sanscrito originale, traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Un programma di RKC, Radio Krishna Centrale, a cura di Yadunandana Das e Revati Rupeshwari Devi Dasi. Per informazioni, visitate il sito radiokrishna.com.